tecnico fa la presentazione di Valerio.
Valerio Luca Floris è nato a Cagliari il 1 novembre del 1984. È cresciuto in questa parrocchia, nella quale ha frequentato il catechismo e ricevuto tutti i sacramenti tranne il battesimo, e in cui è ministrante fin dai 5 anni. Dopo la maturità scientifica ha conseguito il diploma in studi filosofici presso la Facoltà Teologica di Cagliari e poi il baccellierato in teologia presso l'Università Gregoriana a Roma. Ha trascorso vari anni di formazione presso diversi seminari, prima il minore dell'Arcidiocesi di Cagliari, quindi il seminario regionale sardo, poi il seminario romano a Roma. Ha ricevuto i ministeri del lettorato e dell'accolitato, in conseguenza del quale accolitato è ministro straordinario dell'Eucaristia. Ha conseguito la laurea in beni culturali prima e la laurea magistrale in storia e società poi, presso l'Università di Cagliari, quindi il diploma biennale presso la Scuola dell'Archivio di Stato di Cagliari. Attualmente, avendo vinto il concorso all'Università Roma III, sta svolgendo in quell'ateneo il dottorato di ricerca in storia. Si è sposato in questa chiesa parrocchiale con Daniela Carta ed ha una figlia di nome Martina. Da vari anni è ministrante adulto e cerimoniere parrocchiale.
Per prima cosa chiedo scusa per la voce, ma la situazione è questa. Confidiamo l'aiuto del Signore per portare a termine questo servizio. Ho scelto di utilizzare come testo guida nel nostro cammino di questa sera, dietro a Gesù che viene tradito, condannato, crocifisso e ucciso, il racconto della passione secondo Marco, lo stesso che abbiamo ascoltato 2 giorni fa nella liturgia della parola della Domenica delle Palme, e che quindi ancora ben impresso nelle nostre menti, nei nostri cuori. 2 giorni fa abbiamo proclamato anche, come seconda lettura, un breve brano del capitolo 2 della lettera ai Filippesi, che rileggo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. È un passo molto bello, uno dei più antichi inni cristologici, in cui San Paolo riassume perfettamente l'itinerario della vita di Cristo in 2 movimenti. Primo, il Cristo si abbassa e si spoglia di se stesso per vivere come uomo fra gli uomini. Poi, in secondo luogo, il Cristo è innalzato nella gloria del Padre. In virtù della condizione divina che possedeva da sempre, fin dal suo ingresso nel mondo, Gesù avrebbe potuto esercitare il suo potere, la sua autorità su ogni creatura. Invece, ha scelto la via dell'abbassamento e dell'obbedienza per giungere all'effettiva signoria divina su tutto l'universo nella forma voluta dal Padre, insegnandoci così che servire e regnare, ed insegnandocelo col sacrificio più grande che si possa concepire, ossia dare volontariamente la propria vita umana, perché altri possano partecipare della vita divina. Da questo inno sono tratte alcune brevi frasi che vengono utilizzate nella liturgia delle ore nella Settimana Santa, nel Triduo in modo particolare. Nei Vespri del Giovedì Santo si dice: Cristo per noi si è fatto obbediente sino alla morte. Il Venerdì Santo si aggiunge: e alla morte di croce. Il Sabato Santo si conclude il percorso aggiungendo ancora: per questo Dio l'ha innalzato e gli ha dato il nome che al di sopra di ogni altro nome. Ma andiamo con ordine. La nostra riflessione di stasera sarà strutturata in 3 distinti momenti, nei quali, osservando molto semplicemente gli eventi raccontatici dall'Evangelista Marco, affronteremo 3 diversi aspetti della passione di nostro Signore. Prima rifletteremo sul fatto che Gesù si è reso obediente. Poi osserveremo che ciò arriva usque mortem, mortem autem crucis, sia la morte e la morte di croce. Quindi ci soffermeremo sul fatto che tutto questo è avvenuto pro nobis, per noi. Tuttavia, prima di entrare nel merito del racconto svolto da Marco, mi sembra opportuno spendere alcune parole proprio sull'Evangelista, su San Marco, per capire quali fossero le persone per cui ha pensato il suo Vangelo, cosa gli interessasse raccontare. Anche perché, come ricorda il Cardinal Vanoit, per l'autentica predicazione cristiana, la materialità dei fatti è meno importante del loro significato nel disegno di Dio. Ora, questo significato ci viene rivelato per mezzo delle diverse prospettive dei Vangeli. Chi perciò separa i particolari storici dal loro contesto, ne impoverisce il senso, perché non permette all'autore ispirato di dire tutto ciò che ha voluto dire. Può quindi essere utile molto brevemente fare alcuni cenni che ci servono per ricostruire il contesto vitale in cui il Vangelo di Marco è sorto e si è diffuso. Chi era Marco? Nel Nuovo Testamento questo personaggio è citato più volte, talvolta col nome completo di Giovanni Marco. Viene indicato come associato a Paolo e anche a Pietro, che lo chiama addirittura mio figlio. Nei frammenti pervenutici dall'opera di Papia di Gerapoli, vescovo in Frigia nel II secolo, si dice che Marco, divenuto interprete di Pietro, tutto quanto ricordò accuratamente scrisse delle cose dette e fatte dal Signore. Il suo Vangelo fu scritto intorno all'anno 70 del primo secolo, anno più, anno meno. Fu scritto probabilmente a Roma. Qual era il suo obiettivo? Nel suo Vangelo risulta ben chiaro il punto di vista pasquale ed ecclesiale del narratore. I detti e i fatti di Gesù vengono narrati per far nascere nel lettore la domanda «Chi è mai costui?» e portarlo man mano alla risposta. Prima con la confessione di Pietro «Tu sei il Cristo», poi con quella più completa del centurione «Veramente quest'uomo era figlio di Dio», professione di fede su cui ritorneremo più tardi. Probabilmente il suo Vangelo non l'ha scritto per una comunità palestinese, ma per una comunità che era già venuta in contatto con l'annuncio della fede, probabilmente con una comunità di origine pagana. Venendo nello specifico al racconto della passione, qual è lo stile di Marco? Rispetto alla schematicità del resto del racconto evangelico, che pure è parzialmente presente anche nella passione, la passione è narrata con un ritmo narrativo un po' più lento e con più particolari, fino ad arrivare ad annotazioni puntuali anche sull'orario in cui si svolgono i singoli accadimenti. Questo perché ogni dettaglio viene registrato come qualcosa di infinitamente prezioso, pregno di significato e fonte di riflessione. La prospettiva è quella del cristiano illuminato dalla certezza della risurrezione. Si tratta di un racconto oggettivo e vivace che nella sua semplicità e a volte nella sua crudezza sconcertante tende a scuotere e a convertire gli uomini di buona volontà. Marco non ha paura di urtare il lettore. Anzi, si direbbe che faccia apposta a mettere in rilievo le opposizioni, ad insistere sui paradossi, sugli elementi più crudi. Egli vuole proclamare a tutti la realtà sconcertante dello scandalo della croce, che solo attraverso i contrasti ci manifesta il mistero del Figlio di Dio, venuto a salvare gli uomini con la sua morte espiatrice. Come vedremo adesso, Marco, col suo linguaggio povero, quasi privo di ogni pretesa stilistica, tende di frequente a creare contrasti e contrapposizioni fra personaggi e situazioni. Contrasti e contrapposizioni che sembrano invitare il lettore, quindi anche noi, a prendere una posizione, a decidere da che parte stare. Christus factus est obedience. Cristo si è fatto obbediente. E ancora nei nostri orecchi, nei nostri cuori, il ricordo di quanto abbiamo rivissuto solo due giorni fa con l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, con la folla che al suo passaggio stendeva per terra mantelli e rami tagliati dagli alberi, con la folla che gridava «Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore». La folla che a chi si domandava chi fosse costui rispondeva «Questo è il profeta Gesù, da Nazareth in Galilea». Devo dire che questa scena mi ha sempre colpito, per tre motivi. In primo luogo, fin da bambino mi chiedevo come mai Gesù non avesse sfruttato questa situazione favorevole, per ideare un piano che per la nostra salvezza non implicasse per forza la sua morte e la sua morte cruenta. In secondo luogo mi ha sempre lasciato perplesso come tutto questo entusiasmo verso Gesù da parte della gente si sia ben presto improvvisamente trasformato in piena avversione. Da ultimo, questa scena mi stupisce perché cozza, urta con l'atteggiamento che di norma Gesù con chi lo acclama per fini personali, perché si è sfamato, perché ha ricevuto una grazia, una guarigione, o per fini politici, cioè che era alla ricerca di un messia che liberasse politicamente il suo popolo. Vede il venerabile e si chiede: per quale motivo ciò che prima rifiutò fuggendo ora l'accoglie volentieri? Il regno che non volle accettare quando ancora doveva riportare la sua vittoria nel mondo, ora che sta per abbandonare il mondo per la passione della croce, ora questo regno non lo rifiuta? Certo, per insegnare apertamente che egli è il re di un impero non temporaneo e terreno, ma eterno, nei cieli, di un regno al quale perverrà con il disprezzo della morte, con la gloria della risurrezione e il trionfo dell'ascensione. Entriamo ora dentro il racconto della Passione, nella quale possiamo isolare quattro singoli quadri: uno introduttivo, uno che possiamo chiamare Passione sacramentale, il terzo Passione interiore, il quarto la Passione fisica. Marco inizia il racconto della Passione con delle relazioni stringate su tre episodi, che hanno lo scopo di introdurci nella cupa atmosfera che pervade la Passione di Gesù. Questi tre quadri hanno alcuni protagonisti in comune e iniziano a svelarci le intenzioni, tutt'altro che buone, che animavano ed anzi avvelenavano il cuore di varie persone. Il primo quadro è il complotto del Sinedrio. I protagonisti sono i sommi sacerdoti e gli scribi, dei quali si dice esplicitamente che cercavano un inganno per farlo morire. Il secondo quadro è l'unzione di Betania. In questo episodio, oltre a Gesù che si trovava nella casa di Simone Lebroso, gli altri due protagonisti sono una donna e delle persone non meglio precisate. Infatti Marco ha voluto lasciare nell'anonimato queste persone. Ma se ci facciamo aiutare dagli altri evangelisti, allora Giovanni ci dice che la donna che ha rotto il vaso di alabastro, un materiale prezioso, contenente un profumo di puro nardo, quindi un unguento prezioso, era Maria, la sorella di Lazzaro, quindi una donna che voleva bene a Gesù, che era sua amica e che da lui aveva ricevuto una grazia incommensurabile, come riavere in vita il fratello. E mentre Matteo ci dice genericamente che furono i discepoli a lamentarsi per lo spreco, è ancora Giovanni a dare una identificazione certa ed univoca della responsabilità di questa lamentela, attribuendola a Giuda. Bella la reazione di Gesù, che difende la donna, avendo apprezzato il suo gesto che è sì di tenerezza e di amore verso di lui, ma è anche un gesto profetico, come evidenzia lo stesso Gesù, che dice che ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Non è difficile leggere l'atteggiamento di questa donna un certo rimando all'atteggiamento di tutte le persone che oggi si curano sia del servizio al prossimo nelle opere di carità, penso al nostro gruppo dei Vincenziani, sia del decoro degli ambienti sacri, penso al nostro gruppo di Santa Marta. Il terzo episodio è il tradimento di Giuda, che si accorda. Marco nel riferirci il tradimento è lapidario e sintetico, nessun commento. I protagonisti di questo terzo episodio, che chiude la parte introduttiva, sono ancora i sommi sacerdoti e quindi Giuda. È interessante notare l'uso, certamente non casuale, del verbo consegnare, parado in greco, che Marco nella Passione usa ben 10 volte e che allude alla profezia del servo di Yahweh. Infatti in Isaia 53,12 si legge: «Perciò gli ridarò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori».